ti lodiamo, ti benediciamo. O Padre, noi ci rendiamo conto che il tuo progetto d'amore è molto più grande di quello che noi abbiamo compreso e comprendiamo. Tu ci sorprendi sempre, più noi ci abbandoniamo a te e più scopriamo la novità che tu ci vai preparando, qualcosa che va al di là delle nostre attese, delle nostre speranze, spesso scatenando in noi paure, ansietà, preoccupazioni. Ma noi crediamo fermamente che tu sei Padre, che tu sai che cosa è bene per noi, ciò che ci può rendere pienamente figli, ciò che può riempire totalmente la nostra vita. Ti lodiamo perché ci doni continuamente la presenza del Figlio tuo, che è il nostro Redentore. Grazie Signore Gesù che sei il vivente, il risorto, sei colui che ci indica un futuro pieno di speranza. Il tuo mistero pasquale ci mette di fronte al grande mistero della fecondità. Sei tu che rendi la nostra vita feconda, che la riempi di frutti, che dà significato a ciò che noi viviamo. Ti ringraziamo, Santo Spirito di Dio, ti chiediamo di riempirci di fiducia. Anche noi vorremmo essere incatenati da te, perché sia la tua forza, il tuo dinamismo a trascinarci, a guidarci. Vieni a trasformare la nostra pavidità in coraggio, le nostre paure in desiderio di cose belle e nuove, in arditezza nell'affrontare il futuro. Donaci di abbandonarci a te, di credere che tu sei in grado di portare a compimento quel grande progetto che il Padre ci ha affidato. Vogliamo ringraziare anche te, Maria, perché tu sei colei che continua a intercedere per noi, sei colei che prega per noi che siamo peccatori, che siamo ancora nella prova. Donaci di confidare nella tua presenza materna e nella tua intercessione incessante. Amen. Dicevamo allora il titolo «Avvinto dallo Spirito». E in effetti comincia così il versetto 22. «Ed ora, ed ecco, ora, avvinto dallo Spirito, vado a Gerusalemme senza sapere ciò che là mi accadrà». Capite perché ho messo anche il futuro incerto. Intanto la parola «avvinto dallo Spirito», letteralmente potremmo dire «incatenato dallo Spirito». Siamo al versetto 22. Paolo è letteralmente incatenato dallo Spirito. La lezione greca è proprio questa, è una catena di Paolo. Ed è un'espressione che si trova spesso nelle lettere di Paolo. Paolo che dice «prigioniero del Signore», «in catene per il Signore». Infatti Paolo ha fatto esperienza di prigionia e di catene, ma afferma che c'è una catena molto più radicale, più vincolante. E questa catena è una catena però che è quella liberamente accolta e che rende paradossalmente liberi. È la catena dello Spirito Santo. Ricordate, dove c'è lo Spirito di Dio, lì c'è la libertà. Come? Paolo dice di essere incatenato dallo Spirito e poi dice dove c'è lo Spirito di Dio c'è la libertà. Ma perché? È la libertà di amore, capite? Quando uno ama è veramente libero, perché è libero dai condizionamenti, da quello che l'altro pensa, da quello che l'altro desidera. Io amo e basta. Amare vuol dire lasciarsi ferire dall'altro e accogliere l'altro così com'è. Questo vuol dire amare. E allora se io amo sono veramente libero. Più tu entri nell'amore, più scopri la libertà, per quello che c'è dove c'è lo Spirito di Dio, dove c'è lo Spirito di Dio, dove c'è lo Spirito di Santo, c'è libertà. Ubi Spiritus Dei, ibi libertas. Dove c'è lo Spirito di Dio, lì c'è la libertà. E perché Spirito di Dio è l'amore. Dio è amore. E lo Spirito Santo è carità, è agape, è amore. È amore che si dona senza chiedere nulla in cambio. Allora, più sei incatenato allo Spirito, più sei libero. E la libertà dello Spirito. Il verbo quindi incatenare, che Paolo qui sta usando, è lo stesso che si usa per indicare la condizione degli schiavi. Cioè, sono schiavo dello Spirito. O quando uno ama, capite? Ricordate Paolo, cioè Sant'Agostino, quando dice ama e fa ciò che vuoi. Perché? Ma perché veramente quando tu ami sei libero. Ma sei così libero che non fai più ciò che ti ispira la tua emozione, ma ciò che veramente vuoi. Non ciò che sento, ma ciò che voglio. Perché noi spesso pensiamo che fare ciò che voglio vuol dire fare ciò che sento, è diverso, sono due cose diverse. Ciò che sento è una cosa, ciò che voglio è un'altra. Volere vuol dire volere il bene dell'altro, sentire vuol dire cercare le proprie gratificazioni. E lì la verità sta nel volere, non nel sentire. Anche perché il sentire o non sentire spesso non dipende da noi. Se voi andate fuori in canottiera e sentite l'aria fredda, non è colpa vostra se l'aria è fredda. Però se andate fuori in canottiera è colpa vostra se prendete la bronchite. Cioè, il volere andare fuori in canottiera è vostro, il sentire l'aria fredda non è nostro perché l'aria è fresca. Ci ho spiegato, non so se dire. Le nostre emozioni non dipendono da noi, spesso dipendono da tanti fattori, dal mal di testa, dallo stress che ho addosso, dal fatto che ho fatto un incontro di un certo tipo, cioè, queste sono emozioni, però sono io che con la mia volontà le gestisco. Posso dire di sì o posso dire di no. Nessuna delle cose che sento è male in sé, ma quando lo accetto la faccio diventare mia, può diventare male. Sant'Agostino lo dice molto bene: peccato non è sentire, ma acconsentire. Quindi, perché nell'acconsentire c'è la volontà. Se io sento che mi passa dentro nella testa una bestemmia, mica l'ho voluta io, mi è arrivata dentro. È chiaro che se però io dico sì, ok, sono d'accordo con questa roba qui, è chiaro che in quel momento diventa la mia, la faccio mia. Ecco la distinzione tra il sentire e il volere, che è molto importante. E ecco allora la vera libertà è quella di chi si lascia incatenare dallo Spirito. E quindi è una vera condizione di schiavi. Nella prima lettera ai Corinzi San Paolo dice che fra di loro ci sono degli schiavi, delle persone che non contano nulla. Ora lui dice lui stesso di essere uno schiavo, e si pone sullo stesso piano, perché non può più fare ciò che vuole, è incatenato dallo Spirito Santo, cioè è prigioniero di Gesù, perché lo Spirito Santo è lo Spirito di Gesù. Ora, notate bene, non so se avete notato, anche perché noi abbiamo fatto una specie di stacco, che nei versetti 21 e 22 vengono nominate le tre persone della Santissima Trinità. Avete notato? Convertirsi a Dio, credere nel Signore Gesù Cristo, essere avvinto dallo Spirito. Vedete che c'è una formula trinitaria: Padre, Figlio, Spirito Santo. E c'è sempre questo riferimento alle tre persone divine. Quindi l'andare di Paolo non è adesso me ne vado dove mi pare, ma sono incatenato dallo Spirito Santo, è Lui che mi conduce. L'abbiamo già notato tante volte, ricordate quante volte l'abbiamo trovato negli Atti degli Apostoli? Paolo voleva andare di qui e lo Spirito Santo lo impedì loro. Decisero di partire per, ma lo Spirito Santo glielo impedì. C'è sempre questo Spirito Santo che ti guida, che ti dice vai oppure fermati. Lo Spirito Santo è colui che deve guidare la tua vita, non devi lasciarti guidare dalla tua emozionalità, devi lasciarti guidare dall'amore di Dio, da Dio che è amore. Scusate. E quindi è un uomo, chi è Paolo? Già vedete qui, possiamo già capire, no? Abbiamo visto Paolo è uno che si gioca fino in fondo, è uno che ha in mente il bene dell'altro, è uno che non propone delle parole ma propone un esempio, abbiamo visto un modello, no? Guardate a me, a quello che ho fatto io, eccetera. E qui possiamo dire che San Paolo ci si presenta come un uomo in ascolto, un uomo docile. Docile viene usato, viene dal verbo latino doceo, che vuol dire insegnare o istruire, cioè è un uomo che si lascia istruire, si lascia quindi condurre. Una persona docile è una persona che si lascia guidare, è lo spirito che guida, non sono io. È lui che sta al volante della mia automobile, non sono io. Non decido io quello che voglio fare, ma lascio che sia lo spirito a guidarmi. Notate bene che è lo stesso che troviamo nel Vangelo. Gesù, mosso dallo Spirito, entrò nel deserto. Gesù entra nella sinagoga di Nazareth e dice: lo Spirito del Signore è su di me. Oppure si dice dei miracoli: lo Spirito Santo gli faceva operare prodigi. Quindi qual è il protagonista della storia della salvezza? È la Trinità, il Padre che manda il Figlio che compie il progetto del Padre, ma è lo Spirito Santo la forza di propulsione. Non per niente San Luca, nel Vangelo di Luca, chiama lo Spirito Santo la dynamis, è qualcosa di dinamico, è una forza che ti spinge ad andare oltre, a non fermarti al tuo posto. Quindi Paolo, che è un uomo in ascolto, si lascia guidare e quindi non programma lui l'evangelizzazione secondo i suoi criteri e i suoi gusti. Ma veramente mi piacerebbe andare là perché ho sentito dire che c'è della bella gente. No. Va dove lo spinge lo Spirito Santo. E poi aggiunge: vado a Gerusalemme senza sapere ciò che là mi accadrà. Nonostante sia un uomo che profetizza, Paolo è un uomo che sa, che la sa lunga su molte cose, nonostante che sia guidato dallo Spirito, che sia pieno dell'amore di Gesù, è al servizio di Gesù, vi ricordate, no? Abbiamo visto Paolo che si presenta come colui che ha servito il Signore, ebbene, non gli viene risparmiato il momento delle tenebre. Anche Paolo sa che adesso è arrivato un momento in cui va a tentoni, vado solo fidandomi del Signore. Guardate che qui abbiamo veramente il terzo grado della vita ascetica, della vita contemplativa. Il primo grado è la visione, il secondo, ricordate la trasfigurazione, primo grado è la visione, videro Gesù, le sue vesti erano splendenti, il momento in cui cominci la contemplazione, oh che bello Signore, facciamo tre tende, Signore. Secondo grado la nuvola, terzo grado è la notte, e non videro più nessuno, se non Gesù solo con loro, non c'è più niente di straordinario. E quindi Paolo sta sperimentando la notte, vado senza sapere, non so cosa mi chiederà il Signore. Capite che il grado più alto è di obbedienza? Non so cosa mi chiederà, ma lo amo a tal punto e sono così sicuro del suo amore che vado dove lui mi chiederà. Non mi manda giù la colomba con in bocca il bigliettino, ma io vado sapendo che lui mi sta chiedendo il meglio. Non so cosa succederà, però mi fido di lui. Capite che questo è il terzo grado, non è la visione dove noi pensiamo alla gloria, no? Pensate alla chiesa del Gesù dove Sant'Ignazio è portato nella gloria, no, assolutamente no. Questo è il primo grado, il secondo grado, ho detto la nuvola, dove vedi ancora un po' così, in enigmate, il terzo grado è la notte. pensate a San Giovanni della Croce, no? Dov'è Dio? È nella notte. Cioè, tu non puoi dire più nulla di Lui, perché non senti più, non vedi più. Beati coloro che crederanno senza aver visto. Questa è la più grande beatitudine, la beatitudine della notte, del deserto. Quando non lo sento più, è la fede nuda. Sola fides, fides sola, solo lei, basta, solo. Quando non vedo più niente, pensate a Santa Teresina, no? Quando la madre le chiede di scrivere l'ultimo manoscritto C, famosi manoscritti autobiografici di Santa Teresina, la storia di un'anima, ormai lei è malata, le rimangono pochi mesi, la madre le dice di scrivere ancora quello che sta vivendo, eccetera, e lei nella sua prefazione all'inizio dice: madre, lei mi chiede di scrivere quello che sto vivendo, ma io temo di scandalizzarla, perché io mi sento nell'inferno, mi sento dannata, sento che Dio è lontano da me, mi sento seduta alla tavola dei peccatori, mi sento nel buio e nella notte, e poi aggiunge: ma non è quello che sento che conta, è quello che voglio, e io voglio credere. Ecco, capite? Sentire e volere, dicevamo prima, no? La notte è il momento della prova, è lì che vedo se mi ha. Sono capaci tutti di amare il Signore quando le cose vanno bene, ma quando Lui ti dice: bene, vai sul monte di Moria e lì sacrificami il tuo unico figlio. E lì è il buio della notte, dei 3 giorni di notte di Abramo. Cioè, quando Dio si presenta come: non so, vado a Gerusalemme e non so. Però notate bene, quindi c'è questo procedere a tentoni. Però notate bene cosa dice: so soltanto, c'è una cosa che lui sa, non dice che non so niente, no, c'è una cosa che lui sa, guardate il 23, so soltanto che lo Spirito Santo in ogni città mi attesta che mi attendono catene e tribolazioni. No, bella consolazione, aspetta, capite? Non so cosa mi aspetterà, cioè, però di sicuro ci sono tribolazioni e difficoltà, questo è sicuro. È una bella prospettiva, credite. E quindi ma non lo può, non dice: ahimè, guardate che cosa mi sta succedendo, ahimè, cosa farò, oh che disgrazia, oh cosa mi aspetta, comincerò a comprarmi la gabbia e le medicazioni perché chissà cosa, dovrò fasciarmi la testa. No, so che ci saranno le difficoltà, ma il Signore mi sosterrà, no? Ha versato già molte lacrime, ma non su di sé, ricordate, ho supplicato, ho pianto, eh? Paolo non era un depresso, ma era un uomo pieno di grinta, aveva una energia inesauribile, l'energia che gli veniva dallo Spirito Santo, tanto che alla fine di un tumulto in cui si salva per miracolo, è lui che incoraggia i discepoli, capite? Quando vi ricordate, quando lo hanno lapidato, l'ha lasciato morto, credevano che era morto, i discepoli vanno, lui si risolleva e ricomincia, poi gli dà anche un po' di scrollata per tenerli un po' su, capite? Come che uno che ha un mal di testa e l'altro dice: ma ti fa male la testa, ma non ti preoccupare, guarda, sto benissimo, capite? Ho il mal di testa e io devo incoraggiare l'altro perché è più preoccupato di me del mio mal di testa, capite? Allora Paolo è un uomo coraggioso, un uomo forte, gli preme condurre a termine la corsa, il servizio che gli viene affidato dal Signore. Sentite che umiltà, sentite l'umiltà di Paolo. Non ritengo tuttavia la mia vita meritevole di nulla. Non dice: oh, per fortuna ho fatto tanto bene, il Signore ne terrà conto. No. Ah, ma mi vanto di tutte le cose che ho fatto, perché comunque quanta gente ho condotto alla fede, ho un elenco ben nutrito e quindi so che il Signore alla fine in paradiso mi metterà in una poltrona privilegiata. No, non ritengo tuttavia la mia vita meritevole di nulla, Qual è l'interesse? Guardate, è bellissimo. Purché conduca a termine la mia corsa e il servizio che mi fu affidato dal Signore Gesù. Guardate che è ancora lì, vedete? Guidato, avvinto dallo Spirito, incatenato dallo Spirito, sono al servizio di Gesù. Vedete che ripete ancora il tema del servizio? Paolo è veramente il servitore. Quello che conta non è chi sono, le cose che ho fatto, ma quello che conta è mettermi al servizio di Gesù. Voglio condurre a termine la corsa, cioè non voglio lasciare le cose a metà. Condurre a termine, il verbo è teleo, portare a termine. Guardate bene che è il verbo che usa Gesù. Li amò eis telos. Vedete che c'è la parola telos, il verbo teleo, che vuol dire portare a compimento. Li amò fino alla fine. E quindi è uno che non fa le cose a metà. Se voi trovate anche l'ultima parola di Gesù sulla croce, tetereken, che vuol dire ho portato a compimento tutto. Viene tradotto tutto è compiuto, vuol dire no, finito, tutto, ho dato tutto, non ho fatto le cose a metà. Siate voi dunque, viene tradotto, perfetti. Sapete cos'è la parola greca? Teleioi. Vedete che c'è la parola telos, il verbo teleo, cioè siate dunque capaci di fare le cose non a metà, non fare le cose a metà, non si ama a metà, o si ama o non si ama, l'amore non è come il prosciutto che si compra a Etti, o c'è o non c'è, non se ne può averne un po', ma ti amo un po', io un po' di formaggio, non è mica questo, no? Capite? L'amore è una realtà totalizzante, o c'è o non c'è, come la vita, o sei vivo o sei morto, uno può essere un po' vivo. L'amore è questa realtà piena, totale, l'essere disposti a giocarsi. E poi ecco qui questa Paolo che dice c'è una corsa che sto facendo, è una gara, voglio arrivare fino in fondo, non mi fermo a metà. E quindi questo servizio che mi viene affidato dal Signore, Paolo è un uomo proteso verso la meta. Spesso usa anche questo, quando Paolo usa la sua vita come la corsa di un atleta. Dice, viene premiato soltanto chi raggiunge, viene chi ha vinto la corsa, non chi l'ha cominciata, chi è arrivato fino in fondo. E quindi bisogna combattere, vuol servire fino in fondo il Signore, il servizio che gli è stato richiesto. E qual è questo servizio? Avete visto? Rendere testimonianza al messaggio della grazia di Dio. Che cosa vuol dire rendere testimonianza al messaggio della grazia di Dio? Potremmo dire rendere testimonianza all'amore gratuito di Dio. Perché cos'è la grazia? La grazia è l'amore gratuito di Dio. Quindi, qual è il mio compito? Allora, rendere testimonianza che Dio è amore gratuito. Voglio far vedere con la mia vita che come Dio ama. Del resto cosa ha detto Gesù? Da questo sapranno tutti che siete miei amici, dall'amore che avrete gli uni per gli altri. Ecco cos'è questo amore, l'amore gratuito di Dio che diventa una testimonianza. È lì che si vede, per chi lo fai. Quando tu non lo fai anche se tutti ti prendono a pesci in faccia, è lì che si vede, capito? L'amore. Se no è una partita doppia, io ti do perché tu mi dia. La partita doppia, è chiaro che ognuno ha ricevuto il suo prezzo. C'era una storiella di Tony De Mello che diceva così: papà tornava a casa dopo una giornata di lavoro, dice alla sua bambina dà un bacio a papà, e la bambina no, E la mamma: ma no, ma come sei cattiva, pensa, il papà che parte al mattino presto, torna a casa la sera per guadagnare i soldi, per lavorare per te. E la bambina: dove sono i soldi? E allora la mamma: ma come, tu dai un bacio in cambio dei soldi? E Tony De Mello conclude: e non è la stessa cosa dare amore in cambio di riconoscenza? È la stessa partita doppia. Ricevi in cambio qualche altra cosa. Solo l'amore gratuito ha senso. Se non è gratuito non è amore, è partita doppia. Alla fine lo faccio per ricevere in cambio qualcosa. Per quello che Gesù dice: amate i vostri nemici, fate del bene a quelli che non possono restituire. Se amate solo quelli che vi amano, anche i pagani fanno così. Cosa fate di straordinario? Capite che è come, ce ne sono di martellate sulle unghie, no? Che vengono fuori dal Vangelo. Se lo leggiamo attentamente, ci sono cose. E qui troviamo San Paolo che dice: il senso della mia vita, il perché, la meta del mio cammino è arrivare lì, testimoniare, quindi con la mia vita, la gratuità dell'amore di Dio. La lettera ai Corinzi dice: preferirei morire piuttosto che perdere questo, cioè che la gente veda la gratuità con cui io lavoro. Non ho pesato su nessuno, quando spiega che cosa vuol dire per lui. Ho lavorato con le mie mani, potevo fare come gli altri, i quali erano nelle comunità e si lasciavano mantenere. È giusto, io do il Vangelo, io sono lì al vostro servizio, voi mi darete qualcosa da mangiare. Ma io avrei preferito morire piuttosto che fare. No, ma morire non per orgoglio, l'orgoglio di dire: guarda, ho fatto tutto io. No. Piuttosto che mettere in dubbio la gratuità del Vangelo, preferirei morire. Capite che qui è la testimonianza. Morire piuttosto che mettere in dubbio la gratuità dell'amore di Dio. Perché se io lo faccio e poi ricevo lo stipendio, è chiaro che salta la gratuità, no? Alla fine sei pagato anche tu, no? Allora... Ed ecco allora che qui andiamo avanti un altro pezzettino, versetto 25, vediamo se riceviamo qualche martellata ancora. Allora: ecco, ora so che non vedrete più il mio volto, voi tutti tra i quali sono passato annunziando il regno di Dio. Paolo non sa cosa gli accadrà, ma sa che non li vedrà più. Al versetto 29, lo vedremo nella prossima riflessione, parla della sua morte. Infatti dove dice partenza intende la morte. Quindi in realtà Paolo sta già pensando: ormai sono, si avvicina la mia morte. Altrove dirà: ormai sto per sciogliere il nodo che tiene avvinta la mia barca. Ormai sto per andare sciogliendo la gomena, la corda, la fune che tiene avvinta la barca, devo anche lasciar libere le vele perché il vento dello Spirito soffi, mi porti lontano. Luca non poteva fare a meno di mostrare che San Paolo ha guardato in faccia la morte e vuol dare questa testimonianza. Paolo non ha paura, sa che cosa lo aspetta, è lucido, un po' come Gesù, quando Gesù dice: Padre, glorifica il tuo figlio, l'ho glorificato e lo glorificherò, e questo vado sapendo che il Signore mi sta chiedendo tutto, e io vado sereno. Che San Paolo avesse visto la morte in faccia è molto chiaro se noi leggiamo la seconda lettera ai Corinzi, in cui sono riportate, andate a vedere, seconda lettera ai Corinzi, capitolo 11, versetto 25 in avanti, io non ce l'ho qui, ma vedrete che troverete tutte le traversie che San Paolo, tutte le disavventure che gli sono successe. Ce ne sono un elenco incredibile, seconda lettera ai Corinzi 11:25, dove comincia a parlare di naufragi 3 volte, un giorno, una notte in balia delle onde, tradimenti dei fratelli, carcere, catene, c'è di tutto, andate a vedere le battiture con le verghe da parte dei romani, la flagellazione, tradimenti, il dover scappare dalla porta di Damasco calandosi giù in una cesta, cioè tutta una serie, c'è un bel pezzo così, non so, sarà 10-15 righe di elenchi di tutti i guai in cui si è, pericoli di briganti, pericoli di mare, pericoli di falsi fratelli, cioè tutta una serie di pericoli che lui elenca, io non lo so a memoria, però l'ho in mente bene, perché è veramente un elenco sterminato per dire tutto quello che Paolo ha superato. Quindi siamo arrivati qui, dicevo, allora non vedete più il mio volto, voi tutti tra i quali sono passato. Notate bene come descrive il suo ministero: è un passaggio, sono passato, non sono rimasto, sono passato. È un amare ma senza attaccarsi a nessuno. Amare non è attaccamento, amare è libertà, amare è rendere l'altro libero. Non è appiccicarsi all'altro come un francobollo, vuol dire essere capace di rendere l'altro libero, non rendere l'altro dipendente, ma questa grande libertà. Per questo, notate bene la parola, è molto fermo Paolo, dichiaro solennemente oggi davanti a voi che io sono senza colpa riguardo a coloro che si perdessero. Mamma mia, per dire, guardate che io ho dato tutto. Se qualcuno si perde, non è colpa mia. Vi ho lasciato tutta la libertà. Io sono passato, ho distribuito il bene. Se voi l'avete accolto, bene, ma io vi ho lasciato liberi. Non vi ho costretto. Notate bene, qui dice sono senza colpa. Letteralmente la traduzione è: io sono puro del sangue di tutti. Ecco, essere puri del sangue di tutti. Cioè Paolo dichiara che ha fatto la sua parte, però ha anche il senso di dove finisce la sua responsabilità e dove inizia invece la responsabilità dell'altro. Se gli altri faranno scelte malvagie, non potranno imputarle a lui. Cioè io ho detto le cose buone, io vi ho donato lo Spirito Santo, io vi ho parlato di Dio, io vi ho donato l'acqua pura, se voi l'avete inquinata non è colpa mia, cioè io sono libero del vostro sangue. E ancora l'ultima, perché non mi sono sottratto al compito di annunziarvi tutta la volontà di Dio. Guardate che vanno meditate tutte, queste frasi sono, oh, mamma mia, chi può dire una cosa del genere? Alcuni pensano che annunziare tutta la volontà di Dio vuol dire tutto il piano progetto, tutto il progetto salvifico di Dio, ma io credo che voglia dire anche qualcosa di più. Certo, sicuramente tutto il progetto di Dio è, Paolo l'ha annunciato, non ha fatto le cose a metà, non ha detto veramente vi dico qualcosa e poi veramente ma lasciamo perdere questa cosa, no, il Vangelo nella sua totalità vuol dire, cioè io non vi ho imbrogliato proponendovi un Vangelo facilitato, un abregé, una specie di bignami, facendovi le scorciatoie in modo tale che voi tattacca arrivate, ah non vi preoccupate, ma sì, Gesù ha detto che chi tradisce la propria, che chi abbandona il proprio coniuge lo rende adultero, ma non esageriamo, l'importante è aver trovato un compagno stabile, che se poi ha abbandonato il primo, il secondo, il terzo, che importa, capite? No, l'importante è che tutto venga fatto nell'amore, ma capite, questo crea confusione. No, vi ho detto la verità tutta intera, tutto il progetto salvifico di Dio, cioè le esigenze dell'essere figli di Dio, le esigenze dell'essere discepoli del Signore, cioè non vi ho imbrogliato, non sono venuto a raccontarvi delle storielle per tenervi buoni, non vi ho dato delle pasticche per farvi passare l'infiammazione alla gola, o del, che so, dei placebo. Vi ho dato la verità, vi ho annunciato la verità tutta intera, mamma mia, tutta intera. E vuol dire che non ho avuto paura di perdere gli amici, perché guardate, quando si dice la verità si perdono gli amici, Io lo ripeto sempre fino all'esasperazione, ormai lo sapete tutti a memoria, il famoso proverbio arabo che dice: regala un cavallo a chi ti dice la verità, gli servirà per scappare. Perché quando uno ti dice la verità, ti crei un nemico. Se dici la verità a qualcuno, ti fai nemico. È normale, è Gesù. Però Paolo dice: io non ho avuto paura di perdervi, cioè preferisco perdervi piuttosto che imbrogliarvi. Guardate che è importante, preferisco che tu mi tenga il broncio, che non mi guardi più, che tagli i ponti con me, piuttosto che darti del veleno e farti credere che si tratta di rosolio, perché ma buon conto sarà meglio. No. Il coraggio, certo, è una verità che deve essere detta nella carità, questo è sicuro, vanno sempre insieme, carità e verità devono sempre andare insieme. E ricordo sempre, anche qui per l'ennesima volta, quello che diceva Santo Guardato d'Ars: la verità è come il pane duro, la carità è come il latte. Il pane duro nutre, ma ti rovina la bocca, ti fa venire la stomatite, ti fa tutte le... Il latte è buono, ma non nutre, perché le puoi bere, ma se bevi solo latte poi vai in terra, devi metterci dentro qualcosa di solido. Ma se tu prendi la verità, pane duro, lo intingi nel latte, carità, ecco che hai qualcosa di nutriente, di buono. Mai la carità senza la verità, mai la carità, la verità senza la carità. La carità senza la verità è buonismo, la verità senza la carità indurisce. Occorrono tutte e due le cose insieme, perché... perché questo è il progetto. È così che Paolo ha fatto. E credo che di fronte a queste cose, che cosa lui ha vissuto e che cosa lo aspetta, ecco, anche noi possiamo interrogarci. Cioè, noi su quale pianeta siamo? Non stiamo leggendo i viaggi di Gulliver, stiamo leggendo l'esperienza di Paolo. È la parola di Dio che diventa normativa per noi. È come se il Signore Gesù oggi ci dicesse: vedi qual è la strada, guarda un vero discepolo cosa ha capito, vedi cosa ho fatto io. E Gesù ha fatto la stessa cosa, Gesù di fronte, purché la verità trionfi, ha amato anche le avversità. È quello che scriverà San Gregorio Magno nella sua Regula Pastoralis, lo stemma episcopale del Cardinal Martini: pro veritate adversa diligere, cioè purché la verità trionfi, amare perfino le avversità, purché la verità trionfi. È certo che è un cammino, tutto un cammino che certo lo possiamo fare solo col dono dello Spirito Santo. Adesso abbiamo bisogno di preghiera, abbiamo bisogno di contemplazione, abbiamo bisogno di adorazione eucaristica, abbiamo bisogno di lezio divina, abbiamo bisogno di tempi di silenzio. Non si può fare molti viaggi senza benzina, no? Questa è la forza è lì, soltanto dal Signore. Signore, da chi andremo? Impossibile all'uomo, ma non a Dio, perché nulla è impossibile a Dio, però dobbiamo andare da Lui a prendere questa forza, e la forza Lui ce l'ha data, i suoi sacramenti, la parola di Dio, la riflessione, il silenzio, eccetera. Ecco, vogliamo davvero chiedere al Signore questa grazia, questo dono.